Le 15 di sabato 17 gennaio 2026, vi parla Carlo Centemeri e questa è Rotoclassica. Anche questa settimana vi portiamo a spasso nel mondo della musica classica, un po' in quello che succede in Italia e nel mondo. Torneremo in America per vedere le nuove vicende legate al Trump Kennedy Center, i vincitori dell'International Classical Music Awards e un po' di notizie dal mondo. Come di consueto, cominciamo la puntata dando un'occhiata alle copertine e ai principali articoli di una delle riviste musicali in edicola in questo momento. Claudio Ricordi ha letto per noi la rivista Musica.
Ed ecco Musica, questa rivista di cultura musicale e discografica. Questo è un vero bimensile, come probabilmente lo sarà il luglio-agosto estivo. Allora, Roberto Prosseda in copertina perché affronta un altro autore francese. Dopo Gounod arriva Bizet e nasce con la collaborazione col Palazzetto Bruzzane, ovviamente, o quasi ovviamente. E questa è l'intervista principale del numero dicembre-gennaio. Il vincitore dello Chopin, lo sappiamo, ne abbiamo già parlato, fa parte un po' della Chinese Invasion, Chopin, Busoni e quant'altro, Eric Lu. Poi c'è un'intervista con la mia Caterina, dice Sara Jakubiak. Sì, anche qui abbiamo sentito ampiamente la Lady Macbeth della prima Scaligera. Ci sono anche nelle pagine più avanti delle incisioni a confronto, ovvero in due puntate viene analizzata la videografia di un capolavoro giovanile di Mozart, tra alti e bassi, tra sorprese e delusioni. Si tratta di Mitridate, re di Ponto, proposto nel suo primo viaggio in Italia, e quindi siamo nel marzo 1770. Vi leggo due righe perché in effetti l'opera nacque da circostanze oggettivamente sorprendenti, che il Regio Ducal Teatro di Milano, quello che sarà poi il Teatro alla Scala, commissionasse l'opera di apertura della stagione a un quattordicenne per di più straniero. Non era certo qualcosa di ordinario. Tutto questo fu dovuto all'intervento del potentissimo conte Firmian, grande estimatore del giovane salisburghese. E poi racconta la gestazione, che non fu priva di intoppi, eccetera, eccetera. Quindi si va ad affiancare alcune edizioni discografiche del capolavoro giovanile. E a proposito di Mozart, la prossima volta vi daremo conto delle 5 puntate della serie Amadeus, che è da poco terminata. Ancora cantanti, nell'ultima intervista proposta da Musica, lavoro, equilibrio e nuove sfide, la ricetta di Giuseppina Bridelli. Tra barocco, Mozart e bel canto, la cantante piacentina si sta imponendo come una delle voci più raffinate e stilisticamente consapevoli degli ultimi anni, in una carriera che la vedrà ora debuttare nei panni di Alcina a Ravenna con Ottavio Dantone. Bene, poi arrivano tutte le recensioni possibili e inimmaginabili della nostra musica Zecchini editore. Alla prossima!
Oh!
Il 2026 segna il 90° compleanno di Zubin Mehta, uno dei direttori d'orchestra più amati e più longevi della nostra scena. Giovedì 15 di gennaio, quindi 2 giorni fa, c'è stato il primo concerto delle celebrazioni per il 90° compleanno del grande maestro, che sono cominciate a Mumbai, la sua città natale, con l'Orchestra Filarmonica di Belgrado. Un programma che ha visto Mehta alle prese con uno dei suoi grandi cavalli di battaglia, la terza sinfonia di Beethoven, l'Eroica, ma altrettanto sul palcoscenico Mehta è stato raggiunto da un suo celeberrimo collega e compagno di mille avventure, cioè il violinista e violista Pinchas Zukerman, che ha eseguito con Mehta il 5° concerto per violino di Wolfgang Amadeus Mozart. Il compleanno di Mehta sarà il prossimo 29 aprile e sono previsti moltissimi concerti in giro per il mondo, anche in Italia, che appunto saranno dedicati a vedere nuovamente sul palcoscenico questo grande maestro. E il 2026 segna anche l'anniversario di Carl Maria von Weber, il padre dell'opera tedesca e un compositore riferito come estremamente influente da parte sia di Richard Wagner che altrettanto di Gustav Mahler. È però curioso il modo in cui la città di Dresda ha intenzione di omaggiarlo. Sicuramente ci sarà una ricca stagione di concerti e opere, ma allo stesso tempo i tedeschi lo omaggeranno chiudendo il museo a lui dedicato. Infatti la casa museo di Carl Maria von Weber verrà chiusa quest'anno e riaperta dopo un lungo restauro solamente tra 2 anni. È un modo sicuramente particolare di onorarne la memoria, ma da un punto di vista tedesco il fatto di volergli dedicare questa lunga attività di valorizzazione è sicuramente un omaggio importante. Quindi, se andate a Dresda, non infilate la casa museo di Carl Maria von Weber nei monumenti che vorreste assolutamente visitare, almeno per i prossimi 2 anni. Come ogni anno sono stati attribuiti gli ICMA, gli International Classical Music Awards, premi un po' per diverse categorie, tanto per interpreti più maturi quanto per debuttanti, ce ne parla Francesca Mulas.
Sono stati annunciati i vincitori dell'edizione 2026 dell'International Classical Music Awards. Il premio alla carriera va al pianista Stefan Kovacevic, figura leggendaria che in 6 decenni ha stabilito nuovi standard interpretativi, in particolare con Beethoven, Schubert e Brahms. Kovacevic è riconosciuto non solo per la sua brillantezza tecnica, ma soprattutto per la profondità interpretativa che ha ispirato generazioni di ascoltatori. Artista dell'anno è il direttore d'orchestra ceco Jakub Ruša, che ha riportato la Bamberg Symphoniker alle radici della tradizione boema e che ora guida come direttore musicale la Royal Opera House Covent Garden, dove affianca la direttrice italiana Speranza Scappucci, nominata Principal Guest Conductor per la stessa stagione. La giuria ha sottolineato come la sua direzione sia caratterizzata da un senso del respiro musicale e da una trasparenza ottimale, con fraseggi, rubati e accentuazioni che danno alle partiture un carattere profondo e significativo. 3 nomi emergono tra i giovani artisti. Il premio Giovane Artista dell'Anno va al mezzo soprano Anya Mittelmüller, la più giovane vincitrice del Wigmore Hall Bollinger International Song Competition, che debutterà quest'anno al Festival di Salisburgo. Il premio per le nuove scoperte premia invece la giovanissima violinista Mariam Abuzara, 17 anni, studentessa all'Università di Musica di Vienna, che dimostra già una notevole maturità musicale e una forte personalità artistica. Il premio Classic va invece al pianista Antony Ratinov. Il riconoscimento, nato dalla collaborazione con la piattaforma digitale Classic, di cui Ratinov è artista ambasciatore, sottolinea il legame tra giovani talenti e nuove tecnologie nella diffusione della musica classica. Tra le categorie discografiche spiccano alcuni risultati particolarmente significativi. Per la musica sinfonica vince la registrazione della 5ª Sinfonia di Mahler con l'orchestra della Tonhalle di Zurigo, diretta da Paavo Järvi per la Alpha Classics, un'interpretazione caratterizzata da precisione impareggiabile e tempi perfettamente calibrati. La pianista Alice Sarah Ott conquista il premio per strumento solista con la registrazione integrale dei notturni di John Field per Deutsche Grammophon, mentre il quartetto Pavel Haas vince nella categoria musica da camera con i quartetti di Martinu per Supraphon. L'Italia è presente con Roberto Prosseda, che vince nella categoria concerti con il progetto World Silence, dedicato ai rari concerti per pianoforte italiani del Novecento. Fano dalla Piccola o Mizzolo e Carrara con la London Philharmonic Orchestra diretta da Cabaretti, pubblicato da Hyperion. Un disco che recupera pagine ingiustamente dimenticate del repertorio italiano, interpretate con la sensibilità melodica e lo stile che contraddistinguono Prosseda. Il premio per la composizione va all'ungherese Peter Zombola, considerato uno dei compositori più eccitanti e versatili della sua generazione. La giuria ha premiato in particolare la sua monumentale passione, che il compositore considera la sua opera più importante. Un lavoro di grande impatto emotivo che reinterpreta le tradizioni secolari del genere, facendo raccontare la storia direttamente dal coro, senza solisti, in una scelta drammaturgica innovativa. Infine, due premi speciali per meriti straordinari sono stati assegnati alla Bamberg Symphoniker e all'etichetta francese Le Palais des Degustateurs per la serie dedicata al controverso direttore argentino Carlos Paita. Infine, l'etichetta della London Symphony Orchestra è stata nominata etichetta dell'anno, con oltre 200 titoli in catalogo che costituiscono riferimenti imprescindibili per gli amanti della musica. I vincitori riceveranno i loro trofei durante la cerimonia annuale che si terrà il 18 marzo 2026 a Bamberg. Insomma, un'edizione che celebra tanto i maestri affermati quanto i giovani talenti, confermando gli International Classical Music Awards come punto di riferimento fondamentale per orientarsi nell'eccellenza della produzione discografica classica mondiale. Francesca Mulas per Roto Classica.
E novità sempre più inquietanti arrivano dall'ex Kennedy Center di Washington, recentemente ridenominato Trump Kennedy Center. C'è stata la rottura con l'opera di Washington, della quale abbiamo letto nei giornali dei giorni scorsi, altrettanto sempre più artisti si stanno rifiutando di apparire sul cartellone, una situazione in costante evoluzione, ci aggiorna Carlo Lanfossi.
Torniamo a Washington, dove la situazione presso l'ormai ex Kennedy Center, oggi denominato Trump Kennedy Center, è in rapida evoluzione. Dopo giorni di indiscrezioni è arrivata la conferma ufficiale lo scorso venerdì, la Washington National Opera ha deciso di lasciare il complesso. Non si tratta di un semplice cambio di sede, secondo diverse fonti la decisione è la risposta diretta alle recenti mosse del Consiglio di amministrazione del centro che ha approvato l'aggiunta del nome del presidente Donald Trump alla denominazione dell'edificio e che ha anche confermato diversi cambi di indirizzo artistico al centro culturale. Una scelta definita da alcuni osservatori come un rilancio necessario dopo anni di difficoltà ma che ha sollevato un'ondata di polemiche immediate. Per l'opera, la convivenza con la nuova identità del centro è stata giudicata dal suo direttore Francesca Zambello insostenibile e ciò ha portato alla rottura definitiva. Per quanto ovviamente il center è corso ai ripari dichiarando di intestarsi la scelta di licenziare la Washington National Opera. Diverso e più complesso è il quadro per la National Symphony Orchestra. I musicisti si trovano infatti in una posizione bloccata, finanziariamente e operativamente infatti sono legati alla struttura. Non hanno la flessibilità logistica dell'opera per trasferirsi altrove nel breve periodo. E le reazioni che filtrano dall'interno dell'orchestra, raccolte in forma rigorosamente anonima da diverse fonti, descrivono un clima di profonda inquietudine. Si parla di timori concreti per il futuro dell'ensemble, con alcuni membri che si dicono terrorizzati dall'idea che il nuovo brand Trump Kennedy possa allontanare il pubblico storico e gli artisti ospiti. Timori effettivamente fondati, viste le cancellazioni e il calo di presenze di cui abbiamo già parlato nelle settimane scorse, e di cui l'ultima abbastanza importante è quella dell'annuale concerto Let Freedom Ring dedicato a Martin Luther King. Thank you. In questo scenario ha fatto discutere la posizione, o meglio, la non presa di posizione della direzione musicale. Il maestro Gianandrea Noseda infatti ha rilasciato una dichiarazione in cui ribadisce che la musica appartiene a tutti e sottolinea il legame dell'orchestra con la comunità, senza però mai menzionare il cambio di nome o le tensioni politiche in corso. Un comunicato che ha diviso la critica e anche un po' del pubblico. Da una parte c'è chi comprende la necessità diplomatica di tutelare i posti di lavoro, dall'altra molti commentatori del settore hanno giudicato le sue parole troppo vaghe, sottolineando come il silenzio sui temi caldi rischi di scollegare la dirigenza dalla realtà vissuta dai professori d'orchestra. La situazione resta fluida. Mentre l'opera si prepara per il trasloco, per l'orchestra sinfonica si apre una fase delicata. Con il contratto collettivo in scadenza e le negoziazioni alle porte, resta da capire come l'istituzione potrà garantire la propria stabilità artistica ed economica in un contesto, qualora il Trump-Kennedy Center, così polarizzato. Per Rotto Classica, Carlo Lanfossi.
Vi ricordiamo inoltre i prossimi appuntamenti con la musica classica qui su Radio Popolare. Ogni sabato pomeriggio alle 15 Rotto Classica, la domenica mattina alle 7 l'apertura musicale classica, il giovedì sera alle 23 Labirinti musicali e domani alle 15:35 saremo come sempre a spasso per l'archivio di Claudio Ricordi in Ricordi d'Archivio. E qui un breve estratto dalla puntata di domani, sentiamo quindi un Riccardo Sciagli che ci parla di Tosca.
Vuol dire che la teatralità di questo libretto, che Puccini stesso, sapete la quantità di lettere che ha scritto a Ricordi, dicendo io amo, sono attratto da questo dramma, ma come posso concepire un'opera che è solo formata da duetti? Primo atto un lungo duetto e poi dopo comincia con un duetto maschile, no? Cavaradossi e Angelotti, poi c'è il duetto con lei, poi arriva Scarpia, c'è fortunatamente il Te Deum che è un momento collettivo, secondo atto tutto un duetto tra baritono e soprano al di fuori del momento proprio della tortura, nella scena della tortura ci sono anche altre voci, terzo atto un grande duetto d'amore, no? Quindi una trappola apparentemente ossessiva, secondo me risolta talmente da grande interprete e grande compositore qual era Puccini, che alla fine noi non ci accorgiamo neanche di aver ascoltato un'opera che sono tre atti di tre grandissimi infiniti duetti, perché è talmente sovrapposta una forma all'altra. Ci sono tre romanze, due per il tenore, una per il soprano, una per il baritono, ma tutto integrato in un unicum. È per questo che non ce ne accorgiamo, non c'è mai la cessazione di una parte di costruzione della musica e l'inizio di un'altra, è sempre tutto collegato. E vedrete, cerco di dare anche in questa Tosca l'idea di questa continua soluzione di continuità, come è concepita. È bellissima questa cosa, perché anche in orchestra, in questi giorni provando, vedo in loro prima lo stupore della non frammentazione di questo straordinario capolavoro, ma è proprio l'idea orizzontale che è sicuramente neo-wagneriana, come è neo-wagneriana l'uso e la saggezza con cui lui adopera il termine del leitmotiv, no? di questi 17 temi che diventano un'ossessione straordinaria, ma da cui non riusciamo a uscirne. Quindi per me sono in pieno viaggio interpretativo, ho un ottimo cast che adesso raggiungo alle ore 15.
Una breve carrellata sui cartelloni. Allora, per i milanesi, lunedì 19 gennaio sul palco della Filarmonica della Scala avremo Riccardo Scegli e Alexander Kantorov. Anche in questo caso un programma fortemente dedicato a compositori russi. Ascolteremo infatti il terzo concerto per pianoforte e orchestra di Sergei Prokofiev, affiancato alla quarta sinfonia di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Un appuntamento che segnaliamo last minute per i milanesi si svolgerà oggi alla Fabbrica del Vapore ed è l'inaugurazione di Rondò 2026, concerti e incontri con la musica di oggi, ossia la 23esima edizione della stagione di concerti organizzata annualmente da Divertimento Ensemble. Alle 19 avremo Happy Music, suoni della guerra, suoni per la pace, con la presenza di Maria Eleonora Caminada, Stefano Gervasoni, Daniele Ghisi, Sandro Gorli e Alessandro Solbiati, e successivamente alle 20:30 il concerto inaugurale con musiche di Davide Wang, Jacopo Caneva, Pietro Brenna, Giovanni Parascone e altri. Sul palcoscenico avremo la voce di Maria Eleonora Caminada, la voce recitante di Giuseppe Guerrieri, Davide Bardi che sarà il computer music designer e poi il Divertimento Ensemble diretto da Sandro Gorli. L'appuntamento è alla Sala Donatoni della Fabbrica del Vapore, appunto alle 19 Happy Music e alle 20:30 il concerto inaugurale. E cominciamo già ad anticiparvi che il 5 febbraio all'Auditorium Paganini di Parma avremo la Filarmonica Arturo Toscanini, diretta da Kent Nagano, che da quest'anno ne è Principal Artistic Partner, e ci presenteranno la seconda sinfonia di Gustav Mahler, la Risurrezione, sinfonia davvero straordinaria e in particolare una composizione che sicuramente può essere apprezzata molto di più dal vivo che non in una registrazione. Quindi consigliamo ai nostri amici che si trovano nella zona di Parma di prendere in considerazione appunto questo concerto che si svolgerà il prossimo 5 febbraio alle 20:30 all'Auditorium Paganini di Parma con Kent Nagano alle prese appunto con la seconda sinfonia di Gustav Mahler. E si conclude qui anche questa puntata di Rotoclassica, in studio Carlo Centemeri e in redazione con me, Claudio Ricordi, Francesca Mulas e Carlo Lanfossi. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sabato prossimo sempre alle ore 15, ma vi ricordiamo che quando volete mandarci suggerimenti, commenti o altro, potete scriverci alla nostra casella email rotoclassica@radiopopolare.it. Un buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemeri.